Del suo spirito, vorrei continuare con voi la meditazione dal titolo La Chiesa del Dio Vivente, colonne e base della verità. Siamo 10 alla decima parte e ringrazio il Signore davvero perché ieri sera avevo nella mia meditazione personale avevo le idee, personalmente avevo le idee, sono partito con delle idee chiare e poi è venuta subito una gran confusione. Quando succede così vuol dire che il Signore deve mettere qualcos'altro nella mia testa e io mi devo umiliare davanti a Lui, perché io volevo il percorso più semplice, invece Lui cerca il suo percorso, che è quello che porta alla sua gloria. E quindi umiliandomi davanti a voi e davanti al Signore questa mattina, in tarda mattinata, e mi sono svegliato presto, ma sono dovute passare alcune ore prima che il Signore aprisse la porta e mi facesse vedere quello che Lui, penso, volesse dire al mio cuore e volesse parlare questa mattina. Quindi leggiamo insieme un'altra volta il testo di Prima Timoteo, al capitolo 3, versetti 14 e 15, testo che abbiamo letto già diverse volte. Prima Timoteo 3, 14 e 15 è scritto: «Io ti scrivo queste cose, sperando di venire presto da te, se mai dovessi tardare, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. Amen». Allora, abbiamo visto diverse volte, ormai siamo su questo tema da un po' di tempo, penso che abbiate... c'è un po' di eco, Luca, abbassa un po' magari, grazie. Penso che abbiamo cominciato a comprendere il motivo per cui abbiamo guardato nella parola del Signore come nasce la Chiesa, gli Atti degli Apostoli, come passa da chiesa a chiese, sempre negli Atti degli Apostoli, cosa la parola di Dio ci insegna della Chiesa, come corpo, come edificio e con le similitudini che abbiamo trovato o le metafore nella parola del Signore. Abbiamo visto anche perché la Chiesa, il Signore ha messo a posto la Chiesa sulla terra e quali siano gli scopi che il Signore si è prefissato di compiere attraverso la Chiesa. Sebbene sia lo Spirito del Signore, sebbene sia il Signore Gesù che opera in noi, lo Spirito Santo attraverso lo Spirito, il volere, l'operare per la sua benevolenza, il Signore opera per mezzo della Chiesa ciò che il Signore stesso ha preordinato per la sua gloria. Quindi abbiamo visto la lode, abbiamo visto che cosa si intenda nella Scrittura essere colonna e base della verità. La Chiesa non è la verità, perché Cristo rimane la sola verità, ma la Chiesa è chiamata a essere colonna e base della verità. Abbiamo visto che cosa significa nella parola di Dio. Abbiamo visto cosa significa avere il mandato, avere il comando da parte di Dio di predicare l'Evangelo per la Chiesa. Abbiamo visto che cosa significa, in qualche modo, anche solo in parte, discepolare, cioè fare discepoli, ed infine, la volta scorsa, abbiamo visto, nelle ultime due volte, che cosa si intenda per gli ordinamenti che il Signore, cioè i comandi che Dio ha ordinato nella sua Chiesa. Quindi il battesimo e la cena del Signore. A questo punto, ciò che vorremmo vedere insieme, quello che avevo pensato di vedere, è come il Signore, per fare tutto questo, ha pensato di ordinare, quindi di governare la Chiesa. Però prima di vedere questo aspetto, il Signore mi ha riportato indietro ad un passaggio della parola del Signore che vorrei leggere insieme questa mattina, il passaggio su cui mediteremo questa mattina, perché è importante, prima di vedere quelli che sono gli aspetti pratici, ormai li avrete compreso, come quando abbiamo meditato sui doni dello Spirito Santo, non si può parlare di doni se non si è parlato del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, altrimenti non si comprende qual è il motivo di quei doni. Così non si può parlare di come ci si conduce, di come ci si comporta nella Chiesa, nella casa di Dio, se non si è compreso perché il Signore ha generato attraverso il suo Spirito la sua Chiesa e perché, qual è il suo scopo, il suo significato. Leggiamo questa mattina insieme quindi da Efesini al capitolo 4, versetti da 4 a 16, Efesini capitolo 4, versetti da 4 a 16. Alcuni di questi testi li abbiamo già pizzicati ogni tanto, però è bene ora riprendere in un contesto un po' più chiaro dopo tutto quello che abbiamo per la grazia di Dio visto fin qui. Vi è un corpo unico e un unico spirito, come pure voi siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. Per questo che è detto: salito in alto, egli ha portato con sé un grande numero di prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito. Che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. Ed è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. Lo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che seguendo la verità nell'amore, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Amen. Questa parola è davvero una parola meravigliosa delle Scritture, che ci parla di ciò che Dio ha fatto affinché la sua Chiesa fosse come Lui la desidera. Ovviamente la Chiesa non è purificata da quello che noi possiamo fare, ma è purificata soltanto dal sangue di Cristo. È Lui che l'ha resa senza difetto, è Lui che la rende senza macchia, ed è soltanto Lui. Ma il Signore vuole operare nella sua Chiesa attraverso il suo Spirito affinché la Chiesa proceda verso la sua conoscenza. Lo scopo di Dio in ciascuno di noi come credenti è quello di trasformarci, di mutarci, di santificarci, di perfezionarci, come dice questa scrittura. E allora cosa ha fatto il Signore? Ha fatto dei doni. Doni di cui non parliamo oggi, perché ne abbiamo già parlato qualche anno fa. Ha fatto dei doni affinché la Chiesa proceda e prosegua nella conoscenza del suo Salvatore. Abbiamo visto, abbiamo parlato del battesimo. Quando abbiamo visto il battesimo certifica un inizio, l'entrata nel Regno di Dio. Ma di lì noi dobbiamo imparare a conoscere chi è il Signore della nostra vita. Dobbiamo imparare a conoscere Cristo. Dobbiamo procedere nella conoscenza di Cristo, giorno dopo giorno. Allora il passo cosa dice qui? Egli ha dato alcuni come apostoli, è scritto, lo vediamo nella parola di Dio, alcuni come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Per cosa? Per edificare se stessi? Per edificare affinché l'apostolo sia apostolo di se stesso, affinché l'evangelista fosse evangelista di se stesso, affinché il pastore dottore sia insegnante di se stesso? No, per il perfezionamento dei santi, per il perfezionamento dei santi, per l'edificazione del suo corpo. Dio desidera edificare la sua Chiesa. Dio desidera crescere, che noi cresciamo, desidera accrescere la nostra fede, desidera accrescere il nostro amore. Desidera crescere la sua grazia in noi, crescere. E ogni qualvolta noi pensiamo, nella nostra mente, di essere arrivati, non abbiamo capito niente. Non abbiamo capito nulla. Non abbiamo capito nulla. Poiché è scritto, chi si crede di stare diritto in piedi, è scritto in Corinzi, guardi piuttosto dal non cadere. Dio desidera operare in noi, giorno dopo giorno, affinché la nostra fede sia sempre più vera e sempre più reale. Mi piace molto questo passaggio, per il perfezionamento dei santi, per l'edificazione del corpo di Cristo. Prima di parlare di ciò che Dio ha detto, ciò che di coloro che Dio ha predisposto affinché questo avvenga, bisogna capire qual è lo scopo di Dio. Dio vuole che la Chiesa sia edificata, che i suoi figlioli siano perfezionati. Non ci rendiamo perfetti per quello che facciamo, è il Signore che ci rende perfetti in Cristo Gesù. Questo deve essere chiaro. Ma questo non vuol dire che noi dobbiamo essere provati nella stessa situazione, giorno dopo giorno. Questo è contrario alla parola del Signore. Tante volte è stato fatto questo esempio, lo vedremo dopo tra un attimo, quando il Signore dice affinché non siate dei bambini. Il Signore non ci vuole trovare bambini, sempre bambini, ma il Signore desidera farci uomini o donne fatte. Allora è inutile, se noi leggiamo e andiamo in Prima Timoteo, e ci andremo probabilmente prossimamente a leggere quali sono i comandamenti che Dio dà agli uomini, quali sono i comandamenti che Dio dà alle donne, che sono cose che noi dobbiamo, alla quale dobbiamo sottometterci, perché è parola di Dio. Ma se prima non ne capiamo qual è il fondamento che Dio vuole dare a queste cose, affinché vi sia edificazione, affinché vi sia perfezionamento, affinché vi sia ubbidienza, affinché vi sia sottomissione a Lui e alla Sua parola. E Lui ha dato alcuni. Ha dato alcuni. Che cosa vuol dire ha dato alcuni? Che è Dio che dà. E noi dobbiamo fare ciò che Dio dice. Mi piace molto nella parola del Signore, quando, parlando di questo, a un certo punto, riguardo ai doni, la parola del Signore dice, in Prima Corinzi, al capitolo 12, versetto 7, ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. E ancora, sempre nella chiesa di Corinto, laddove Paolo doveva occuparsi di certi disordini, di certe cose che non erano secondo ciò che il Signore aveva pensato, e scrive nel contesto di Prima Corinzi, laddove si parla della profezia e delle lingue, scrive qualcosa di molto importante. Così anche voi, poiché siete bramosi dei doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Ecco perché un dono viene dato. Perché Dio fa un dono? Perché Dio vuole edificare la sua Chiesa. Il dono che fa Dio è per edificare la sua Chiesa, è per perfezionare i suoi figliuoli, come vedremo anche verso la fine del messaggio, per proteggerli. Proteggerli da cosa, potremmo dire? Dalle false dottrine. E oggi ce n'è più che mai, che sono libere di scalpitare, guidate e sostenute principalmente dalla rete, da internet, laddove le false dottrine brulicano. C'è anche la parola del Signore, gloria al suo nome. Ci sono anche le false dottrine. Se noi non cresciamo, come vedremo tra un attimo, come ci comanda, non è una scelta, potrei crescere o potrei non crescere. Se noi non cresciamo nella parola di Dio, nella Chiesa, noi siamo esposti, inevitabilmente esposti a ciò che pullula intorno a noi. Allora questo non è solo il compito di chi presiede, ma è ciò che Dio chiede a tutta la Chiesa. Quindi prima di parlare di... Ovviamente chi presiede è chiamato ad essere molto maggiormente all'interno di questo, ma tutta la Chiesa è chiamata a crescere nella parola di Dio. E ancora, se andiamo avanti, se qualcuno cercavo un testo che l'ho perso, vediamo se l'ho appuntato. Vabbè, l'ho perso. Quindi questo è ciò che il Signore dice nella sua parola. Al versetto 26, ecco, mi è venuto in mente. Quantunque, fratelli, quando vi radunate, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, una rivelazione, un parlare in altra lingua, un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Dio tiene al fatto che la sua Chiesa sia edificata. E vi dirò di più per quello che abbiamo visto nella parola di Dio quando dice che la Chiesa è l'edificio che si va innalzando, non un edificio come quello, ma un edificio fatto di persone, che si va innalzando per essere gloria, per essere alla sua gloria. Ogni pietra di quell'edificio, ogni pietra che Dio ha costituito nell'edificio e ha messo nel suo edificio, è chiamata a glorificare Dio, essendo di edificazione per il fratello. E questo vale per tutti. Facciamocela questa domanda per applicare la parola di Dio. Sono io di edificazione per mio fratello o sono io invece per lui un'occasione di caduta? Chiediamocelo davanti al Signore. Siccome il Signore ha detto che ciascuno di noi, noi tutti dobbiamo crescere per edificare la Chiesa, sono io di edificazione per i miei fratelli o sono io per lui un'occasione o per lei un'occasione di caduta? Questo è importante davanti a Dio. Che Dio ci tiene, quanto ci tiene alla sua Chiesa, al punto che ha fatto svenare sul legno, ha permesso che il suo figlio fosse inchiodato, come dice la parola, per mano di iniqui, voi l'uccideste, dice il libro degli Atti. Dio ci tiene alla sua Chiesa. Noi ci teniamo, i fratelli, le sorelle. Capite che, lo dico e lo ripeto, talvolta si sentono affermazioni un po' strane. Quando qualcuno, un professante credente, dice sì, io con il Signore va bene, però la Chiesa è un'altra cosa. La Chiesa non c'entra, è un'altra cosa. Forse bisognerebbe avvisare qualcuno che nel cielo o nell'eternità, oltre ai credenti dell'Antico Testamento, ci saranno anche coloro che fanno parte oggi della Chiesa. Quindi se tu non hai a che fare con la Chiesa, non ne vuoi avere niente a che fare oggi, difficilmente ne vorrai avere a che fare in tutta l'eternità. Questo deve essere un campanello, deve suonare, se nel nostro cuore si presenta un messaggio di questo genere. E Giovanni lo fece suonare in questo modo, il campanello. In prima Giovanni disse, se uno dice di amare il fratello che ha veduto, che Dio che non ha veduto, e non ama il fratello che ha veduto, è un bugiardo. La verità non è in lui. Questo era il modo dell'apostolo Giovanni di far suonare il campanello. Perché lo scopo di Dio è che noi torniamo a lui, ci ravvediamo e capiamo se siamo fuori o se siamo dentro. E questo è importante. Quindi tornando a Efesini, al capitolo 4, perciò lui ha dato alcuni che hanno un dono affinché la Chiesa sia edificata. Ma a ciascuno è dato un dono. Forse non sarà dato un dono di pastore dottore. Forse non gli sarà stato dato un dono particolare di evangelista, sebbene tutti siamo chiamati ad evangelizzare, cioè a portare la parola di Dio a coloro che conosciamo, a coloro che incontriamo. Ma il Signore dice, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito secondo la sua volontà. E noi dobbiamo fare in modo che questo dono sia sviluppato al servizio degli altri, al servizio della Chiesa. Il Figlio di Dio, vero Figlio di Dio, è un servo degli altri, perché colui che è salito sul legno, il nostro amato Salvatore, ha lavato i piedi e ha detto, avete visto quello che ho fatto io? Bene, se avete capito, se avete visto tali cose e le avete comprese, siete beati se le fate. Il Vangelo non è una teoria e io lo sto scoprendo maggiormente, sempre di più nella mia vita. La parola di Dio non è una teoria, la parola di Dio è fatta di pratica nei nostri giorni. E Dio ha fatto sì che vi fosse edificazione nella Chiesa. Io mi devo sempre chiedere, quello che sto facendo, lo sto facendo per edificare, lo sto facendo per distruggere? Dio vuole edificare. È anche vero in Geremia che dice, prima devo tagliare, divellere, per poi edificare. Talvolta bisogna fare sì che le false fondamenta siano distrutte, affinché si possano costruire le fondamenta del Signore. Ma quando si opera così, e ci chiama la Scrittura a operare in tale maniera, quando vedremo la disciplina del Signore, è sempre a scopo di edificazione. L'abbiamo letto anche questa mattina, vi ricordate? In Prima Corinzi, al capitolo 11. Che quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore. I figli di Dio hanno parte alla sua correzione. Ogni figlio di Dio ha parte della sua correzione. Perché nelle Scritture è scritto, in Ebrei, che se noi non abbiamo parte alla correzione di Dio, non siamo figli, ma siamo bastardi. Si chiama la parola del Signore. Ogni figlio di Dio ha parte alla sua correzione. Come ogni figlio naturale ha parte alla correzione del padre. Ma la correzione di Dio supera di molte volte la correzione dei nostri genitori naturali. Di molte volte. E Dio ha dato alcuni per perfezionare i santi, per l'opera del ministero, per edificare il suo corpo, affinché tutti siamo arrivati. Che bello questo tutti. L'ho sottolineato in giallo nella mia Bibbia. Intanto bisogna cambiare le Bibbie, perché bisogna sottolineare delle cose anche nuove che non avevamo notato in passato. Quindi quando vi ho sottolineato tutto la cambio. Questa qui è sottolineata di nuovo, affinché tutti siamo giunti. Dio desidera che tutti i suoi figli giungano. Lo scopo di Dio è che tutti noi, del quale siamo qui a sedere, del quale ci occupiamo, tutti giungiamo all'unità della fede e alla piena conoscenza del figliolo di Dio. Ma come? Io l'ho conosciuto il Signore? Sì, abbiamo conosciuto il Signore per la sua grazia, o meglio, come dice l'apostolo Paolo, siamo stati conosciuti da Lui, come dice la Scrittura. Ma noi siamo chiamati a proseguire nella conoscenza di Dio. A conoscerlo giorno in giorno. Talvolta ha fatto l'esempio dell'amore, no? Quando sento che un marito chiama di sua moglie, fa ti amo come il primo giorno che ti ho vista. Il primo giorno che noi l'abbiamo incontrata, certamente non avevamo nostra moglie come, o nostro marito come l'abbiamo oggi, perché abbiamo conosciuto, siamo chiamati a crescere nell'amore. Sebbene la scrittura citi in una chiesa che avevano dimenticato il primo amore, il motivo che li guidava, ma questo lo vedremo tra un attimo. Quindi il perfezionamento di santi, l'edificazione del corpo di Cristo. E mi piace tanto ricordare nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù fa quella domanda a Pietro, ricordate? Nel capitolo 21, alla fine, gli dice: Simone di Giona, mi ami? Sì, Signore, io ti amo. Pasci, ecco l'amore, io ti amo. Pasci, ecco chi ama, pasci, edifica, cresce, pasci. E un'altra volta, il greco ci mostra che la risposta è vero, la risposta di Pietro all'agape di Gesù è il fileo. Però mi colpiva recentemente rileggere questo, quest'altra domanda. Signore, Simone di Giona, mi ami tu? Colui che aveva rinnegato 3 volte il Signore prima che cantasse il gallo. Signore, io ti amo. Pasci, pasci. E una terza volta. Signore, tu sai ogni cosa. Tu sai che ti amo. Pasci. Ecco colui che ama, colui che ama. Tutti, in qualche modo, siamo chiamati a portare questo pascere. Coloro che sono preposti in maniera maggiore, certamente, ma noi tutti siamo responsabili dei nostri fratelli. Altrimenti sapete come diventiamo? Come Caino. Cosa disse Caino? Avete mai riflettuto sulla risposta di Caino? Il Signore gli dice, sapeva benissimo cosa avesse fatto Caino ad Abele. Caino, dov'è tuo fratello? Sono forse io il guardiano di mio fratello? Che risposta! Ma certo che noi siamo i guardiani dei nostri fratelli, siamo il corpo di Cristo, sono membra con noi. Ma certo che noi siamo i guardiani dei nostri fratelli, ma certo, se no diventiamo prima Giovanni, suona un campanello, ma suona fortissimo quel campanello. Certo che io devo guardare mio fratello. Scusate, nelle vostre famiglie, se vostro fratello sparisce, non lo cercate, non lo chiamate? Se qualcuno tarda solo 10 minuti. Ieri mattina, no, quando è successo? Venerdì sono andato a prendere mia figlia a scuola e, alle 4:30 e che avevamo dei giri da fare. Allora ho pensato, siccome sabato non avrei avuto tempo perché avevo delle altre cose da fare, ho detto vado a fare benzina. Non avevo avvisato mia moglie che andavo a fare benzina, no? Quindi lei si aspettava che io rientrassi alle 4:40 con mia figlia. Però sono rientrato dopo le 5. Sono rientrato e mi ha detto, ma sei arrivato, perché stavo cominciando quasi a preoccuparmi. 20 minuti! 20! Questo perché quando qualcuno ama, si preoccupa! Si preoccupa perché l'aspetta, lo aspetta! Noi ci aspettiamo gli uni gli altri! Non siamo qui a fare una pagliacciata, a fare una manifestazione, perché se dovessimo andare a manifestare in una piazza per gridare, ululare, perché ci hanno tolto un nostro diritto, saremo tutti puntuali! Qui ci sono i figli di Dio, la casa di Dio! Ma che meraviglia! Che meraviglia la casa del Signore! È bellissimo quando noi ci prendiamo cura di lui. Io sto imparando ancora e ancora, ogni giorno imparo, perché noi siamo nati egoisti ed egocentrici. Quando lo ammetteremo davanti a Dio, che un giorno che noi ci presenteremo davanti al Signore con un cuore sincero e potremo gridargli: sono un egoista, Signore, sono un egoista, un egocentrico, tutta la vita, tutto deve essere intorno a me. Quello sarà un giorno benedetto davanti a Dio, in cui potremo piegare le ginocchia e dire: Signore, se non ho perito col tuo spirito, io penso solo a me stesso. Penso solo a me stesso, alle cose che mi piacciono, vorrei che tutti mi servissero. E questo sto parlando di me, non di voi. E poi arriva il Signore che dice: ecco il servo dell'Eterno. E così il Signore ci guida verso quella direzione. E questa è la direzione dei figli di Dio. Che bello quando un figlio di Dio si umilia. Potremmo avere anche ragione. Io sto sperimentando alcune cose in cui mi stanno portando l'umiliazione. Recalcitro, ma poi il Signore mi dice: umiliati. Recalcitro, umiliati. Perché Gesù si è umiliato. Poteva dire: tu non sai chi sono io. Io sono il figlio di Dio. Ma aveva il piano di Dio nella mente. Cosa abbiamo noi nella mente quando ci alziamo la mattina? Cosa abbiamo nella mente quando ci alziamo la mattina? Cosa abbiamo? Quello è ciò che guida la nostra vita, è il faro della nostra vita. È inutile prenderci in giro. Quello che maggiormente sta nella nostra mente durante la giornata è il faro della nostra vita. Dove abbiamo deciso di investire. Non sto parlando di essere concentrati mentre si sta facendo andare una pressa o una macchina che potrebbe affettarci le dita. Lì bisogna stare attenti. Ma quello che sto dicendo è che cosa c'è nel fondo del nostro cuore, qual è la guida della nostra vita. Comprendiamo che dobbiamo crescere nella parola di Dio. dobbiamo crescere nell'amore, Dio ci chiama a crescere nella santità, nella fede. Questo è il perfezionamento. Comprendiamo che non dobbiamo essere degli uditori dimentichevoli, lo predichiamo che non dobbiamo essere uditori dimentichevoli. Eppure, spesso non si agisce di conseguenza, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede. Mio fratello non è trascurabile, è della piena conoscenza del Figlio di Dio. Quanto mi parla in relazione a questo quello che scrisse l'Apostolo Paolo di se stesso. Lo andiamo a leggere. In Filippesi al capitolo 3, nel contesto di quello che Paolo stava scrivendo in quella lettera, cosa stava scrivendo Paolo in questa ultima parte della lettera? Stava scrivendo che lui aveva deciso di rinunciare a tutti i suoi privilegi, ai privilegi che lo vedevano ebreo, figlio di ebrei, circonciso all'ottavo giorno, della tribù di Beniamino, quanto alla legge, ebreo, fariseo, eccetera, eccetera. Aveva deciso di rinunciare a tutto questo, che lo mettevano in un certa altezza in qualche modo, aveva deciso di sbarazzarsi di tutto quello per conoscere Cristo, per avere Cristo e per avere soltanto Cristo. In quel contesto è scritto questo al versetto 12. E qui è Paolo che parla, apostolo delle genti, o dei gentili, o dei non ebrei. Non che io abbia già ottenuto il premio, o che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo. Versetto 12, l'ho citato, scusate, versetto 12. Ma proseguo il corso, semmai io possa afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, io non reputo di aver ancora ottenuto il premio, ma una cosa faccio, dimenticandomi le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Questo significa andare avanti. Paolo non era un novizio quando scrive ai Filippi, anzi, era in una situazione piuttosto dura, perché si trovava carcerato. Ma cosa scrive? Io proseguo, vado avanti. La crescita per un figlio di Dio non è una cosa che si può trascurare. Tante volte è stato fatto questo esempio del bambino, Anna cos'ha adesso Luca? Un anno. E tutti non ci stupiamo se Anna ha qualche ancora incertezza nel camminare, oppure se non parla ancora sei lingue e non faccia ancora le equazioni differenziali. Vi stupite? Io non mi stupisco. Forse le equazioni differenziali anche a 25 anni, per me lo erano complesse, però al di là di quello. Se fra 20 anni vediamo che ancora ha difficoltà, ci sono delle difficoltà di qualche ragione, ho preso Anna, ma togliamo l'esempio di Anna e prendiamo un esempio della tipologia, no? del bambino in sé. Che cosa diciamo noi? Un ventenne che ancora non parla, che ancora fa fatica a camminare o quant'altro, malato. Certamente non lo diciamo davanti ai genitori, però guardiamo chi c'è di fianco. Cos'ha quel bambino? Secondo me è malato. Cosa diciamo di un credente che non cresce? Cosa diciamo? Paolo aveva l'antidoto. Ce lo dice. Fratelli, io non reputo di ancora aver ottenuto il premio, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, e noi dobbiamo smettere di guardare sempre indietro, dimenticando le cose che stanno dietro, mi protendo verso quelle che stanno davanti. Proseguo il corso, vado avanti, verso la meta, per ottenere il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento, attenzione, era solo per se stesso, no, sia dunque questo il sentimento di quanti siamo bambini, quanti siamo maturi, talvolta uno dice, sono maturo spiritualmente perché ho fatto questo, no, quest'altro, no, non funziona così. Siamo maturi per quanto siamo in comunione con il Signore, per quanto andiamo avanti, per quanto lo desideriamo, per quanto lo vogliamo, per quanto lo conosciamo. E se in alcuna cosa voi sentite altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto al quale siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Anche questo è un verso molto importante. A volte si possono fare dei proclami, però poi bisogna vedere come uno cammina. Riguardiamo coloro che camminano. Soprattutto oggi, no? Nel tempo in cui si riceve tanto anche dall'esterno, È facile. Vediamo come cammini. Se tu cammini in modo conforme alla verità. Altrimenti, mi dispiace, mi dispiace. Perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, anche perché è importante vedere come uno cammina. Cammina da nemico della croce di Cristo? Poi si possono predicare n cose, ma cammina come nemico della croce di Cristo? La fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Gente che ha l'animo alle cose della terra. E questa è una cartina al tornasole, che aiuta, no? Come quando mettete la cartina dentro la sostanza chimica per vedere se è un acido, una base, se è un neutro, se è quant'altro. Questo ci aiuta. Come cammini? Cammini con l'attenzione solo alle cose della terra? Il tuo Dio è il ventre? Ce ne sono oggi questi esempi. Per questo che la parola di Dio ci chiama ad essere a crescere nella sua parola. Pare anche che lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei avesse la stessa idea. Infatti, andando in Ebrei, al capitolo 6, 5, scusate, 5, 12. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. C'è bisogno dell'insegnamento dei primi elementi degli oracoli di Dio, assolutamente, soprattutto per coloro che conoscono il Signore. Bisogna porre i fondamenti, c'è bisogno di conoscere i primi elementi degli oracoli di Dio. Ma non possiamo stare tutta la vita sui primi elementi degli oracoli di Dio, non crescere nell'insegnamento, non mettendo altri elementi come fondamento, ma crescendo nella conoscenza del Signore. Versetto 12. Dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia. Non ha esperienza della parola della giustizia. Perché è bambino. Perché è bambino. A me piace il latte. Io tutte le mattine un goccino nell'orzo glielo metto sempre. Però vi posso dire una cosa. Non è la mia alimentazione principale. Mangio anche il pane, che è solido. Mangio tante altre cose, una volta si esagero un po'. E anche questa è una preghiera davanti al Signore. Chi si alimenta solo di latte? Sentivo prima Anna che beveva con gran gusto, si sentiva come l'apprezzava. Ci sta, ha un anno, ma noi siamo più bambini, dobbiamo crescere. Arriva il momento nella nostra vita in cui noi dobbiamo crescere. Crescere come? Dove? Mangiando del cibo solido. E il cibo solido come si mangia? Nella parola di Dio e facendo esperienza. Perché la cristianesimo non è teoria. Gesù quando ha parlato, non ha parlato solo per riempire la nostra testa, perché dei sapienti ce n'erano già tanti, ma Gesù ha parlato affinché la sua parola scendesse nel cuore, possiamo dire, e attraverso il suo spirito diventasse pratica, affinché noi stessi diventassimo parola, affinché la sua parola diventasse tutt'uno con noi. Padre, io con te siamo uno, io in te, tu in me e Dio in loro. È bello, questa è la verità delle scritture. Io in te, tu in me e noi in loro, tramite il suo spirito. Ora, chiunque usi il latte non ha esperienza della parola della giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, andiamo a quello perfetto. E non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte, della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Così faremo, se Dio lo permette. A questi fratelli, lo scrittore scriveva che era giunto il momento di crescere. Non siamo mai tutti allo stesso livello. Noi abbiamo due battezzati recenti, ma non vuol dire. Abbiamo alcuni che si sono battezzati molto tempo fa. Chiediamoci, Signore, io sto crescendo nella Tua parola. Sto crescendo nella esperienza di quello che è scritto nella Tua parola. Signore, ho esercitato, mi sto esercitando nella Tua parola a discernere ciò che è buono per Te e ciò che non lo è. Il mondo ha tante opinioni. È buono questo, è buono l'altro, è buono questo, ma le opinioni del mondo non ci interessano. La Bibbia ha l'unica opinione che a noi interessa, perché è la parola di Dio. esercitati. Non molliamoci sul divano, esercitiamoci. Io sono il primo, venerdì sera per me è un momento critico. E ve lo confesso. Così se avete anche voi, come dice la parola di Dio, fratelli, non vi preoccupate perché gli altri vostri fratelli hanno le stesse vostre prove sparse per il mondo. Il venerdì è un momento critico per me e devo combattere maggiormente perché arrivo alla fine della settimana e sono molto stanco talvolta. Ed è lì che combatto maggiormente per la parola del Signore. Sabato mi viene più facile, domenica anche, lunedì pure, martedì anche, mercoledì, giovedì, ma il venerdì. Esercitate. Ed è lì che noi ci esercitiamo, non quando è facile. Talvolta il fratello Raffaele prega e dice: Signore, aumentaci la fede. Come ci aumenterà la fede il Signore? Provandoci. Quella sarà il modo in cui noi esercitando fede cresciamo. Non c'è altro modo per aumentare la fede se non la prova. Affinché, come dice Giacomo, la prova della vostra fede, come dice anche Pietro, risulti alla gloria di Dio. Questo è meraviglioso. È importante questo testo che il Signore mette sotto i nostri occhi. Dio vuole edificare la sua Chiesa. Dio ha chiamato alcuni per avere maggiormente questo compito. Però vorrei che noi portassimo a casa questo. Non è compito solo degli anziani edificare la Chiesa. È compito di tutti noi. Cosa sono io? Un edificatore o un distruttore? Questo è fondamentale. Dio desidera edificare la sua Chiesa. E lo desidera nel suo amore. Dio desidera nel suo amore edificare la sua Chiesa. L'ultimo testo forse che possiamo leggere questa mattina è da Prima Timoteo. Nell'edificazione della Chiesa c'è sempre questo da rammentare. Il fine di questo incarico è l'amore, che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Come pregava il fratello Remus questa mattina, Signore, edificaci nell'amore. Infatti è l'ultimo versetto di Efesini 4:16, che abbiamo letto stamattina, e ci torniamo velocemente. Come chiude questo passaggio? Ma seguendo la verità, quindi seguendo la verità, seguendo Cristo, esercitando noi stessi all'interno della Chiesa, noi cresciamo. Seguendo la verità nell'amore, noi cresciamo. Seguendo ciò che è vero nell'amore, noi cresciamo. Non siamo più bambini, ma cresciamo. Cresciamo in qualcosa. No, guardate cosa dice la Scrittura. Cresciamo in ogni cosa. Cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo. E l'unico capo è il Signore Gesù, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, e questo è l'opposto di quello che dicevamo prima. Sono io forse il guardiano di mio fratello? Tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da due o tre anziani o da qualche membro. Dice così? Non dice così. Almeno la mia non dice così e credo anche la vostra. Mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture del corpo, cioè tutta la Chiesa coopera verso questa direzione, crescendo nella verità, nell'amore, nella carità, nella grazia. Fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo, il corpo si sviluppa nella misura del vigore, e lo dice di nuovo, di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Per edificare se stesso nell'amore. Affinché la Chiesa sia edificata nell'amore. Il fine di questo incarico rimane sempre, alla fine, l'amore, procedente da un cuore puro, da una fede non finta. Quindi per oggi direi che ci fermiamo qua. Non abbiamo visto la seconda parte di quello che avevo in mente, che mi è venuto in mente stamattina, che poi il Signore, che riguarda un altro punto importante che dell'essere all'interno del suo corpo e di crescere, che è la difesa contro le false dottrine. Vedremo, se vorrà il Signore, prossimamente un altro beneficio che la grazia di Dio ci dà quando noi siamo nel suo corpo e cresciamo nella conoscenza di Dio, nella sua parola. Che il Signore ci benedica. Amen.